Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Dicembre 2007. L'epoca dell'Anticristo, secondo le rivelazioni alla mistica Maria Valtorta. Verso l'Anticristo prossimo venturo. Prepariamoci tutti spiritualmente e, come aveva detto Gesù nei Vangeli, Matteo 24, 32-33, stiamo attenti ai segni dei tempi perché uomo avvisato, mezzo salvato. Ho già avuto occasione di parlare del terzo segreto di Fatima, che il noto giornalista e scrittore cattolico Antonio Socci ha ribattezzato come il quarto segreto di Fatima con un libro inchiesta di fine 2006 che ha fatto scalpore. La Madonna, apparsa a tre pastorelli il 13 maggio 1917 e poi ancora nei mesi successivi fino al 13 ottobre, aveva in sostanza invitato l'umanità, ma in primo luogo la cristianità, ad una conversione dei cuori, ed in particolare aveva chiesto alle gerarchie ecclesiastiche cattoliche un solenne atto di consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, e la comunione riparatrice da parte dei cattolici nel primo sabato del mese per 5 mesi consecutivi. In difetto di ciò, la Russia, dove di lì a qualche mese sarebbe infatti scoppiata la rivoluzione bolscevica, avrebbe diffuso nel mondo i suoi errori ideologici, materialismo, ateismo, eccetera, mentre l'umanità sarebbe andata incontro a guerre orrende ed altre gravissime conseguenze. Inutile ripetere quanto già ampiamente scritto in quei due articoli in relazione a questo atto di consacrazione che, nonostante il famoso miracolo del sole, nel corso dell'ultima apparizione avesse messo una sorta di sigillo di autenticità sulle varie apparizioni e rivelazioni, non venne adempiuto dalla Chiesa per vari decenni, e quando, ma con grave ritardo, lo fu, molti esperti dicono che esso venne eseguito in maniera impropria e secondo formule di compromesso politico ed umano che ne avrebbero sminuito il valore. Le successive indiscrezioni sulla esatta natura del segreto di Fatima hanno peraltro lasciato temere, anche per dichiarazioni sfuggite negli anni ad alti personaggi della gerarchia ecclesiastica, un quadro futuro di tipo apocalittico o quantomeno di apostasia da parte dei cristiani e della stessa gerarchia della Chiesa cattolica, apostasia che implica il rischio di una dannazione eterna e che, spiritualmente parlando, è ben peggiore di disastri ambientali o guerre con distruzioni di massa. È bene tenere presente che, contrariamente a quanto comunemente viene interpretato, la centralità drammatica della rivelazione dell'Apocalisse non è tanto e solo rappresentata dalla fine del mondo, come certe immagini simboliche e catastrofiche potrebbero far pensare, quanto, prima ancora, dal regno e dalla successiva sconfitta dell'Anticristo ad opera di Gesù Cristo, dopo che l'umanità in genere, ma si dovrebbe forse dire soprattutto la cristianità, si sarebbe per la maggior parte allontanata dalla dottrina, dalla fede e da Dio. La cristianità sarebbe stata infatti sopraffatta dall'apostasia, cioè dall'abbandono della fede, mentre lo spirito dell'anticristo, emanazione di Satana, avrebbe finito per possedere un uomo che in qualche modo, più o meno indirettamente, avrebbe influito sui destini del mondo. Uomo politico o uomo di chiesa, come Giuda? L'anticristo dell'Apocalisse, dopo una grande tribolazione per l'intera umanità, sarebbe stato però sconfitto ad opera di una manifestazione gloriosa del Verbo Gesù, il quale sarebbe venuto, non ancora per la fine del mondo, come molti credono di poter interpretare, ma per una sorta di giudizio intermedio, come intermedio fu anche quello del diluvio universale, dell'umanità pervertita, per realizzare pienamente il regno di Dio in terra, nel cuore degli uomini, ed aprire all'umanità, finalmente convertitasi dopo tanti dolori, una lunghissima era di pace. Saranno allora quelli della grande tribolazione i tempi di avveramento della terza o quarta parte della rivelazione della Madonna di Fatima nel 1917, con la visione di quel Papa ucciso insieme a cardinali, vescovi, religiosi e laici di una città distrutta, Roma? Se però la Madonna di Fatima nel 1917, per conto di Dio, aveva chiesto la consacrazione, la riparazione e la conversione, tutto si può dire, tranne che nel secolo trascorso ciò sia avvenuto. Anzi, per quanto attiene alla situazione spirituale complessiva della Chiesa docente e militante, possiamo tranquillamente considerarla molto peggiorata. Il mio libro Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo non indulge a dietrologie o di ipotesi romanzate, ma si muove fra profezia e storia, fra antichità, modernità e politica, fra spiritualità e apostasia, la quale ultima sembra aver oggi coinvolto anche eminenti personaggi delle gerarchie ecclesiastiche cattoliche che arrivano a negare la stessa resurrezione di Gesù Cristo. La Chiesa è da qualche tempo impegnata a livello mondiale con i suoi uomini migliori per la difesa di valori quali il diritto alla vita nel senso più lato, la tutela della famiglia e l'integrità dell'istituto matrimoniale, per citarne solo alcuni. Sul piano interno della gerarchia ecclesiastica, però, se molti scandali sessuali eclatanti concernenti comportamenti di sacerdoti, vescovi e cardinali, riportati dalla stampa nazionale ed internazionale, con dovizia di particolari, stanno a dimostrare un forte crollo morale, oltre che di vocazioni, la situazione appare addirittura disastrosa per quanto attiene alla fede nella dottrina e nei dogmi bimillenari. Vi sono infatti al riguardo posizioni che denotano in troppi uomini di chiesa odierni non una caduta della loro fede, ma una vera e propria disfatta. Il sito internet di Storia Libera riportava, ad esempio, alcuni mesi addietro un interessante articolo che appariva firmato dal già citato Antonio Socci, il cui contenuto, per un credente che non abbia familiarità con certi teologi, è per molti aspetti disarmante. Solo per sommi capi, quanto alla fede, o meglio alla mancanza di fede in molti moderni teologi di grido, e si segnalava come un personaggio quale il teologo Eugene Drewerman ebbe a dichiarare al settimanale francese L'Express che gli dedicò la copertina, che i Vangeli non vanno presi alla lettera e che il loro carattere è simbolico, come del resto la resurrezione di Gesù. Dice ancora Socci che Rosino Gibellini, nel suo volume La teologia del XX secolo, edito dalla Quiriniana, ebbe a precisare a questo riguardo: Drewerman vuole sottolineare soprattutto il valore simbolico della resurrezione. È la sua idea. Ma è vero che la maggior parte dei teologi cattolici oggi afferma la realtà della resurrezione, non la storicità. Questo linguaggio iniziatico ed oscuro per molti che non siano addetti ai lavori andrebbe tradotto spiegando in buona sostanza che si vorrebbe far capire che la resurrezione fisica di Gesù Cristo che raccontano i Vangeli non sarebbe mai avvenuta, ma sarebbe reale solo in quanto mera credenza dei primi cristiani, se non addirittura, come hanno insinuato altri critici, frutto del tentativo della primitiva comunità cristiana di trasformare l'uomo Gesù in un Gesù uomo Dio. La tendenza a negare la storicità dei Vangeli è molto diffusa. Riguardo ai suddetti giri di parole teologici, come un voler dire senza dire espressamente, Drewerman, in una precedente intervista a Der Spiegel, aveva anch'egli dichiarato: «Quello che dico lo dice la maggior parte dei teologi che trattano la medesima questione, solo che non lo fanno se non servendosi di proposizioni subordinate, limitative, che dovrebbero garantire da una eventuale persecuzione dall'alto». Secondo Gibellini e Drewerman, dunque, la maggior parte dei teologi cattolici non crederebbe più nella resurrezione dei Vangeli, ma non lo dice troppo chiaramente per evitare guai. Anzi, Gesù avrebbe annunciato in anticipo la propria futura resurrezione, come quando citò i 3 giorni di Giona come simbolo della propria resurrezione dopo 3 giorni nella tomba, perché al riguardo egli si sarebbe illuso, credendovi, tanto che il citato Drewerman, sempre secondo quanto scritto da Socci, ebbe a dichiarare ad un'agenzia cattolica, la vecchia Information Catholique: «Bisogna innanzitutto comprendere che la resurrezione non si applica in particolare alla persona di Cristo. Gesù stesso è cresciuto in questa credenza che ha almeno 2000 anni più del cristianesimo». Socci osserva ancora che persino il vescovo Karl Lehmann, a suo tempo presidente della conferenza episcopale tedesca e uno dei vicepresidenti del sinodo sull'Europa, ebbe a dichiarare in una intervista all'agenzia KNA quanto alla fattualità storica della resurrezione di Gesù Cristo la cosa è complessa. Comunque è un evento reale. La risurrezione di Gesù Cristo da parte di Dio Padre è, strettamente intesa, un avvenimento nella sfera di Dio, che nel suo nucleo non appartiene alla nostra storia, ma essa si ripercuote in quanto evento nello spazio e nel tempo. La risurrezione sarebbe dunque un evento reale nella sfera di Dio, ma che non appartiene alla realtà della storia, vale a dire che non sarebbe mai avvenuta sulla faccia della terra. Linguaggio da iniziati più che da pastori, che però starebbe ancora a ribadire che la resurrezione fisica di Gesù fu una realtà della sola fede, così come vollero credere i primi cristiani, ma non fu fatto oggettivo, storicamente accaduto. La mentalità scientista di molti teologi modernisti, per cui nulla può avvenire se non nel rispetto delle leggi fisiche e naturali, non ammette la deroga delle stesse. E quindi non ammette il miracolo, giudicato pertanto impossibile persino a Dio. Ovviamente, anche se la maggior parte dei teologi la penserebbe così, questa non è la posizione ufficiale della Chiesa, che attraverso le parole del cardinal Ruini ebbe allora a dichiarare in una intervista sul Messaggero, fortunatamente con un linguaggio semplice e chiaro, è anzitutto una questione di fatto. Gesù è o no risorto? Le testimonianze sono molte ed alcune sono arrivate a noi in forma diretta e personale da parte dei protagonisti, come ad esempio e incontestabilmente quella dell'Apostolo Paolo nelle sue lettere. Su questo piano dei dati di fatto, nulla di altrettanto attendibile o anche solo di paragonabile può essere addotto per negare la resurrezione di Gesù. Ma Gibellini, dice Socci, insiste, e con lui i teologi. Con il progresso degli studi biblici, questi resoconti non si possono più accogliere come racconti cronachistici. Presuppongono la fede. Karl Rahner, altro illustre teologo, ebbe a scrivere: possiamo ammettere tranquillamente che i resoconti che ci si presentano a prima vista come dettagli storici, historische, degli eventi della resurrezione e rispettivamente degli eventi delle apparizioni, non si lasciano totalmente armonizzare, quindi vanno interpretati piuttosto come rivestimenti plastici e drammatizzanti di tipo secondario dell'esperienza originaria Gesù vive e non come descrizione di questa stessa nella sua autentica essenza originaria. Insomma, non vanno interpretati come esperienza quasi grossolanamente sensibile. La resurrezione, secondo Rahner, sarebbe dunque un rivestimento plastico. Chiaro anche lui, come Gibellini e Lehmann. Ma cosa possono aver dunque appreso negli studi di teologia tanti giovani sacerdoti e futuri teologi istruiti nei decenni scorsi nelle università vaticane? Dice sempre Socci: quando fu sottoposta ai 1.007 studenti della Gregoriana, la più prestigiosa università pontificia, la domanda: Quale teologo antico o moderno ha avuto o ha maggiore influenza? Quasi la metà, 501, rispose Karl Rahner. A San Tommaso andarono 203 voti, a Sant'Agostino ancora meno. Io mi domando allora, l'apostasia, cioè l'abbandono della fede dopo 2000 anni di cristianesimo, è giunta davvero persino ai vertici della Chiesa? E se questo non credere alla resurrezione di Gesù fosse solo la punta di un iceberg? Sorgono infatti a questo punto spontanee delle altre domande. Se una parte così importante e anche qualificata di teologi della Chiesa docente non crede nel miracolo e nel dogma della resurrezione, come potrebbe allora, coerentemente, in cuor proprio, credere ad altri miracoli non meno strepitosi, come l'incarnazione del Verbo, la verginità della Madonna, la sua immacolata concezione, la sua assunzione al cielo in corpo e anima, il peccato originale, la stessa conseguente redenzione dell'umanità da parte di Gesù Cristo per un peccato originale che però in realtà molti di essi considerano come mai esistito, perché secondo molti di loro tale racconto di Genesi sarebbe solo un mito. E infine l'ascensione al cielo di Gesù col proprio corpo? Se il miracolo della risurrezione di Gesù, secondo costoro, è tanto antiscientifico e impensabile da non poter essere mai storicamente avvenuto, come potrebbero essere avvenuti tutti gli altri suddetti, che non sono meno antiscientifici, e oltre a questi ancora, come potrebbe mai avvenire nel giudizio universale la futura resurrezione dei morti, con i loro corpi glorificati, simili a quello del Gesù risorto, di cui parla il nostro credo? San Paolo aveva detto lucidamente che se non vi fosse quest'ultima, nemmeno la resurrezione di Cristo sarebbe avvenuta e senza questa, vana sarebbe stata la predicazione e la stessa fede. A proposito della perdita della fede e dell'avvenuta del Signore, San Paolo aveva detto che due segni l'avrebbero preceduta, l'apostasia e quindi la manifestazione dell'uomo dell'iniquità, l'empio, cioè l'anticristo. L'apostasia mi sembra a questo punto già oggi evidente, non solo nei cristiani scristianizzati, che ormai nella maggioranza non conoscono neppure i rudimenti essenziali della dottrina cristiana e che non sono nemmeno più praticanti, ma anche, quel che è peggio, in troppi pastori e teologi docenti che in nome di una religione adulta vorrebbero scientificamente smentire 2000 anni di tradizione e di verità dogmatiche. Quanto invece alla manifestazione dell'Anticristo, vi è dunque solo da attendere. Ma quanto? Gli anticristi della storia sono stati tanti, ma essi si possono considerare solo come dei precursori dell'anticristo di cui parla l'Apocalisse, il quale è invece l'anticristo finale, cioè l'anticristo per eccellenza. Costui non è però solo e genericamente un mero principio spirituale, il cosiddetto spirito dell'anticristo, ma, come chiaramente dice l'Apocalisse, ha un numero d'uomo, espresso simbolicamente nel 666. È seguendo il corso di questi pensieri che mi ha colpito un dettato ricevuto dalla grande mistica moderna Maria Valtorta in una delle lezioni che il Gesù delle sue visioni le aveva impartito in un ciclo di spiegazioni sull'Apocalisse. Egli esordisce dicendo che, specie dagli inizi del Novecento, si dovrebbe pensare che i sette sigilli dell'Apocalisse siano stati aperti. Le forze del male stanno imperando e nulla manca dei segni, per cui ci dovrebbe parere prossimo il momento della sua ira e della sua giustizia. Nell'orrore generale, continua Gesù, molti pensano che peggio di così non possa andare e invocano a gran voce la fine che li liberi. Però bisognerà aspettare ancora un poco prima che egli venga, prima della sua apparizione nella gloria. Occorre infatti che l'umanità venga purificata. Gesù parlava nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, spiegando che allora vi erano solo i precursori dell'anticristo finale, ma che quest'ultimo non si era ancora manifestato. L'anticristo, aveva ancora detto Gesù in quel dettato, sarebbe stato una persona molto in alto, e aveva aggiunto: Lucifero, per superbia, divenne il maledetto e l'oscuro. L'anticristo, per superbia di un'ora, diverrà il maledetto e l'oscuro dopo essere stato un astro del mio esercito. La sua abiura, continuava Gesù, avrebbe scrollato i cieli e fatto tremare le colonne della Chiesa dopo avere ottenuto l'aiuto completo di Satana, sinché Dio non avrebbe detto il suo basta e lo avrebbe incenerito col fulgore del suo aspetto. Sarebbe stato quello il periodo culminante della fase dei sette tuoni, la cui esatta natura non sarebbe stato tuttavia ancor concesso agli uomini di conoscere. A questo punto, attenzione, Gesù aggiungeva testualmente: troppo deboli siete, poveri figli miei, per conoscere il nome d'onore dei sette tuoni apocalittici. Il mio angelo ha detto a Giovanni: sigilla quello che hanno detto i sette tuoni e non lo scrivere. Io dico che ciò che è sigillato non è ancora ora che sia aperto, e se Giovanni non lo ha scritto, io non lo dirò. Del resto, non tocca a voi gustare quell'orrore, e perciò non vi resta che pregare per coloro che lo dovranno subire, perché la forza non naufraghi in essi e non passino a far parte della turba di coloro che sotto la sferza del flagello non conosceranno penitenza e bestemmieranno Iddio in luogo di chiamarlo in loro aiuto. Molti di questi sono già sulla terra e il loro seme, sette volte sette, l'aspetto più demoniaco di essi. Non è facile, nemmeno per me che approfondisco e medito l'opera di Maria Valtorta da molti anni, comprendere certe profezie velate del suo Gesù. Ma, prescindendo dalla identità della persona dell'Anticristo, che tuttavia viene qui presentato come un astro dell'esercito di Cristo, e qui lascio a voi pensare cosa ciò possa significare, mi sembra che ci si possa almeno deduttivamente avvicinare ad indovinare non la data, ma almeno il periodo approssimativo della manifestazione piena dell'Anticristo uomo. Fate pure una pausa nella lettura, rileggete il brano suddetto e riflettete. Non ci riuscite? Sembra anche a voi di essere in mezzo alla nebbia, come mi aveva risposto un mio caro amico, che non riusciva a indovinare la soluzione e al quale avevo allora suggerito di chiedere aiuto al suo angelo custode o di accendere i fari antinebbia? Neanche io c'ero riuscito alla prima lettura, ma è sufficiente rileggere e fare un semplice calcolo aritmetico. Proviamo allora insieme a vedere se 2 più 2 fanno 4. Come avevo già detto, Gesù parlava qui alla mistica nel 1943 e accennava a quello che sarebbe stato un futuro non lontano, quello dei 7 terribili tuoni legati alla grande tribolazione dalla quale l'umanità sarebbe stata colpita. Poi però, rivolto alla mistica ed ai presenti, come ad esempio i sacerdoti direttori spirituali che nel 1943 e negli anni successivi assistevano giornalmente la mistica, anima vittima e paralizzata a letto, le somministravano l'Eucarestia e leggevano riservatamente, battendoli poi a macchina, i suoi dettati e le trascrizioni delle sue visioni, aggiungeva che egli non avrebbe spiegato loro in cosa sarebbero consistiti i 7 tuoni, tanto più che non sarebbe toccato a loro il subirli. Non restava loro che pregare per quelli che invece avrebbero dovuto subirli, molti dei quali erano già sulla terra e il cui seme sarebbe stato 7 volte 7 più demoniaco dei loro padri. Io ho fatto dunque le seguenti considerazioni. Quelli che ascoltavano e da cui si rivolgeva Gesù nel 1943 potevano avere mediamente una 40ina di anni. Quindi, calcolando una vita media di un 75 anni di anni, essi avrebbero avuto mediamente solo 35 anni da vivere e sarebbero pertanto morti abbondantemente prima dei giorni nostri. Non avrebbero perciò vissuto la tragedia dei 7 tuoni del periodo della grande tribolazione, né la manifestazione piena dell'Anticristo. Gesù dice però anche che di quelli che avrebbero subito quei flagelli, e cioè sempre la grande tribolazione di cui parlano l'Apocalisse e l'Evangelista Matteo, molti, e cioè nel 1943, anno in cui egli stava in quel momento parlando alla mistica, erano già sulla terra. partendo dalle ipotesi che questi molti fossero uomini nati tra il 1940 e il 1943, e ammettendo ipoteticamente anche per essi una vita media di un 75 anni, o forse anche qualche anno in più, considerati i grandi progressi della medicina negli ultimi 60 anni e le migliori condizioni di vita, ecco che per i tuoni, per la grande tribolazione e quindi per la piena manifestazione dell'Anticristo, ci ritroveremmo intorno al 2015, o comunque, se non un poco prima, almeno pochi anni dopo. I nati degli anni 40-43 di cui sopra sarebbero dunque, sempre mediamente parlando e nel momento in cui scrivo, dicembre 2007, coloro che oggi hanno circa una settantina d'anni. I nati successivamente a quel 1943 sono ovviamente oggi ancor più giovani e il seme di tutti, vale a dire i loro figli, quelli cioè che Gesù dice che sarebbero stati 7 volte 7 più demoniaci dei loro padri, sono quelli che costituiscono la maggior parte della società odierna, uomini e donne che oggi potrebbero essere di mezza età, ma anche più giovani. Questi ultimi, a loro volta, semi dei semi. L'aritmetica, tuttavia, l'ho detto, non è mai stata il mio forte. E poi il periodo suddetto di manifestazione dell'Anticristo dipenderebbe da quale durata della vita media si voglia prendere in considerazione, come pure se si voglia partire a calcolare dai nati dal 1940 al 1943 o magari da qualche anno prima, considerando inoltre che una vita media potrebbe oggi nel 2007 essere di qualche anno superiore a quella dei primi anni 40. Rimane il fatto che i tempi, lustro più, lustro meno, potrebbero essere questi. Prepariamoci tutti spiritualmente e allora, come aveva detto Gesù nei Vangeli, Matteo 24, 32, 33, stiamo attenti ai segni dei tempi perché uomo avvisato, mezzo salvato. Nota dell'autore Guido Landolina all'audio sull'epoca dell'Anticristo secondo le rivelazioni di Maria Valtorta. Dice l'autore: se un teologo moderno non crede nella resurrezione di Gesù, a maggior ragione non potrà credere alle rivelazioni mistiche. Cosa potrebbe allora dire di una piccola sconosciuta Valtorta che aveva scritto nel silenzio e nell'anonimato più assoluto oltre 15 opere di altissimo livello letterario e teologico e soprattutto aveva descritto minuziosamente le visioni con relativi dialoghi dei 3 anni di vita pubblica di Gesù e degli Apostoli? I suoi 2 direttori spirituali, che inutilmente attendevano l'approvazione per la pubblicazione dell'opera da parte dei loro superiori del Sant'Uffizio, provarono ad aggirare l'ostacolo cercando di arrivare direttamente al Santo Padre Pio XII. Ci riuscirono grazie ai buoni uffizi di Monsignor Francesco Norese, archivista della Segreteria di Stato, che procurò anche un'udienza concessa il 26 febbraio 1948 a padre Romualdo Maria Migliorini e a padre Corrado Maria Berti, accompagnati dal loro priore, il padre Andrea Maria Cecchin. Nell'opera Pro e contro Maria Valtorta di Emilio Pisani, pagine 11 e 12, Centro Editoriale Valtortiano 2002, in merito a tale udienza si legge fra l'altro: il Papa mostra di aver preso conoscenza dell'opera e dà un consiglio lapidario: pubblicatela così come è. Gli viene sottoposto il testo di una prefazione dove si parla esplicitamente di fenomeno soprannaturale, ma egli lo disapprova e aggiunge: chi legge quest'opera capirà. I direttori spirituali la fecero allora pubblicare, anche senza la dovuta autorizzazione, ma nel 1959 la reazione del Santo Uffizio fu inesorabile. La messa all'indice, senza motivazioni specifiche, se non un anonimo articolo di commento pubblicato sull'Osservatore Romano dal titolo Una vita di Gesù, malamente romanzata. Gabriele Roschini, mariologo famoso, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dopo aver letto nel 1972 l'opera, pubblicò un volume dal titolo La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, nella cui presentazione egli stesso ebbe a scrivere: opera sopracitata, pagina 98-101, è da mezzo secolo che mi occupo di mariologia, studiando, insegnando, predicando e scrivendo. Ho dovuto leggere perciò innumerevoli scritti mariani d'ogni genere, una vera biblioteca mariana. Mi sento però in dovere di confessare candidamente che la mariologia, quale risulta dagli scritti, editi ed inediti, di Maria Valtorta, è stata per me una vera rivelazione. Nessun altro scritto mariano, e neppure la somma degli scritti mariani da me letti e studiati, era stato in grado di darmi del capolavoro di Dio un'idea così chiara, così viva, così completa, così luminosa, così affascinante, semplice e insieme sublime. Tra la Madonna presentata da me e dai miei colleghi, i mariologi, e la Madonna presentata da Maria Valtorta, a me sembra di trovare la stessa differenza che corre fra una Madonna di cartapesta e una Madonna viva, tra una Madonna più o meno approssimativa e una Madonna completa in ogni sua parte, sotto tutti i suoi aspetti. È bene, inoltre, che si sappia che io non sono stato un facile ammiratore della Valtorta. Anch'io, infatti, sono stato un tempo tra coloro che, senza un'adeguata conoscenza dei suoi scritti, hanno avuto un sorrisino di diffidenza nei riguardi dei medesimi. Ma dopo averli letti e ponderati, ho dovuto, come tanti altri, concludere: chi vuol conoscere la Madonna? Una Madonna in perfetta sintonia col magistero ecclesiastico, particolarmente col Concilio Vaticano II, con la Sacra Scrittura e la tradizione ecclesiastica, legga la Mariologia della Valtorta. A chi poi volesse vedere in questa mia asserzione uno dei soliti iperbolici slogan pubblicitari, non ho da dare che una sola risposta: legga e poi giudichi. Gabriele Maria Allegra, ora beato, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, missionario in Cina e biblista, ha tradotto l'intera Bibbia in lingua cinese ed ha fondato lo studio biblico di Pechino, poi trasferito a Hong Kong. Morto nel 1976 a Hong Kong, dove dopo appena 8 anni venne aperto il processo per la sua beatificazione, ebbe a scrivere, sempre opera sopra citata pro e contro Maria Valtorta, pagine 63-66, in una lettera al sinologo padre Fortunato Margotti, suo confratello, che gli aveva fatto conoscere l'opera di Maria Valtorta. Non credo che un genio possa completare così la narrazione evangelica. Digitus Dei estic. Altro che Formgeschichte Methode. Io sento in questo libro il Vangelo, o meglio, il profumo inebriante del Vangelo.